Il giovedì santo è la vigilia della sua passione. No? E nella tradizione romana avevamo tre celebrazioni, così nel sacramentario gelasiano, come ricorderà il mio discepolo. C'era una celebrazione, non necessariamente tutte nella stessa chiesa a Roma. Parliamo, liturgia romana era in origine la liturgia della chiesa di Roma, anzi del vescovo di Roma. La prima celebrazione era la riconciliazione dei penitenti, quelli che avevano fatto tanti anni di penitenza, l'ultimo periodo l'avevano fatto in quarantena, vestiti di sacco a pane e acqua, e per quel motivo lì, per fare 40 giorni effettivi di digiuno, visto che la domenica non si digiunava, non si digiuna la domenica è Pasqua, no? Allora la Chiesa romana ha anticipato questa celebrazione non alla prima domenica di Quaresima, ma al mercoledì precedente. Mercoledì delle ceneri è nato perché bisognava che quelli facessero 40 giorni di digiuno effettivo, vestiti di sacco e chiusi in clausura, in quarantena proprio. Milano non aveva questa tradizione, difatti Milano ancora comincia la Quaresima con la prima domenica, quindi il sabato prima della prima domenica è ancora carnevale per loro, no? E questa celebrazione era comunitaria, un rituale abbastanza complesso. I penitenti stavano alla porta della chiesa con delle candele in mano spente, poi arrivava, il vescovo mandava il suddiacono ad accendere le candele, le accendeva, poi subito le spegneva. Poi ci arrivava il diacono, accendeva le candele e subito le spegneva, poi una terza volta le accendeva le candele e venivano in chiesa, entravano con le candele accese, in ginocchio, prostrati a terra. Il diacono si rivolgeva al vescovo facendo una perorazione, una arringa. Diceva: questi nostri fratelli è vero che hanno peccato, però hanno pianto, hanno lavato i loro letti con le lacrime, hanno mangiato il pane del dolore e quindi, reverendissimo padre, è giusto che tu interceda per loro e il Signore li perdoni. Il vescovo faceva la preghiera di riconciliazione e venivano riammessi alla comunione. Era una specie di scomunica allora la penitenza. E quindi a Pasqua potevano fare la comunione benissimo. Una celebrazione. Un'altra celebrazione del giovedì era la messa crismale, o la messa nella quale il vescovo benediceva l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi prima, e poi il sacro crisma, che invece di chiamarlo benedizione del crisma si chiamava addirittura consacrazione del crisma. Il crisma serve, il crisma è un olio profumato. Mi ricordo che a Palermo, dove io sono stato tanti anni, il profumo da mettere nell'olio che era il crisma offriva l'associazione dei profumieri della città. E si sente il profumo del crisma. Noi l'abbiamo ricevuto tutti il crisma nel battesimo, nella cresima, in fronte, no? Noi l'abbiamo ricevuto nell'ordinazione sacerdotale, nelle mani. Il vescovo riceve il crisma versato sulla testa, deve penetrare, no? Quindi siamo tutti cristi. Noi ci chiamiamo cristiani, dovremmo essere chiamati cristi perché siamo diventati membri del corpo di Cristo. E lo spirito è evidentemente, lo spirito, il crisma è il segno della presenza dello spirito. E questa benedizione del crisma si faceva prima nelle cattedrali, perché solo il vescovo la celebra. E prima del concilio non c'era la concelebrazione, quindi celebrava solo il vescovo con i suoi canonici che non concelebravano peraltro, no? Quindi era una cosa fatta quasi a porte chiuse. Con il concilio, Papa Paolo VI ha voluto che la messa crismale fosse non soltanto la messa per il crisma, ma ha dato un'altra tonalità. Gesù nell'ultima cena ha istituito due sacramenti, non solo il sacramento dell'Eucaristia, ma anche il sacramento del sacerdozio. Quando ha detto agli apostoli, e l'ha detto a tutti i discepoli, fate questo in memoria di me. Quindi ha dato agli apostoli il potere di consacrare, quindi l'istituzione del sacerdozio. E la messa crismale oggi non è tanto, non insiste tanto sulla unzione quanto sul sacerdozio. Sì, certo, siamo tutti sacerdoti? Se abbiamo ricevuto il crisma, siamo tutti sacerdoti. Popolo sacerdotale, il sacerdozio di Gesù, che è il capo, si è diffuso in tutto il corpo. Quando sentite nella preghiera eucaristica, l'abbiamo fatta stasera, la seconda, ti ringraziamo perché ci hai fatti degni di stare davanti a te e di compiere il nostro servizio sacerdotale. Il sacerdote non parla solo di sé, ma parla di tutto il popolo. Siamo tutti popolo sacerdotale. La professoressa Cettina Militello, che avete sentito stamattina, ha scritto un libro sulla Chiesa ed è intitolata Popolo di Crismati. Noi siamo stati crismati, noi siamo cresimati, ma non è solo la cresima ci dà lo spirito. Anche gli altri sacramenti ci danno lo spirito, tutti. Quindi adesso la messa crismale è concelebrata da tutti i sacerdoti con la presenza del popolo. E siccome il giovedì santo mattina non solo è giornata lavorativa adesso, prima no, ma i sacerdoti però sono occupati a pensare alla funzione della sera, quindi è difficile che tutti possano essere presenti, perché si comincia a fare grandi preparativi non solo per l'altare ma anche per l'altare della riposizione, dove si conserva, come vedremo, l'Eucaristia per la comunione del venerdì, il cosiddetto, ma non si deve dire, cosiddetto sepolcro. Si può chiamare sepolcro un luogo dove Gesù si mette dentro vivo e si toglie l'indomani quando si dovrebbe mettere? Non è sepolcro. Il motivo di questo sepolcro nasce dal fatto che, siccome nel Triduo Pasquale lo sposo è tolto, quando lo sposo sarà tolto allora digiuneranno, ma si nascondeva tutto quello che era la presenza di Cristo, e quindi l'evangeliario, l'Eucaristia innanzitutto, e quindi da lì poi l'acqua benedetta si toglieva, già la pandemia ne fece levare prima del tempo o per sempre, speriamo che ritorni, che ricordi il nostro battesimo ogni volta che entriamo in chiesa e facciamo il segno di croce con l'acqua benedetta. Dunque, e poi però queste cose che si erano messe nell'urna, nel monumentum, ma nel Vangelo dice che Gesù è stato messo nel monumentum, che è il sepolcro, però si tolgono non il venerdì sera, ma si toglievano il sabato santo. Gesù ha detto una volta, quando si lamentavano gli scribi e farisei e discepoli di Giovanni, perché i nostri discepoli digiunano e i tuoi discepoli non digiunano, e Gesù risponde: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Verranno giorni nei quali lo sposo sarà tolto e allora digiuneranno. E quindi noi digiuniamo anche dall'Eucaristia. Il venerdì santo non ci dovrebbe essere la comunione, perché l'Eucaristia è chiusa. Il segno della presenza di Cristo è la croce, l'adorazione della croce. Comunque, adesso togliendo Gesù per la comunione del venerdì, lo togliamo quando è morto. Ce lo mettiamo il giorno prima. E non ha senso, effettivamente. Una volta mi ricordo un sabato santo mattina, entra in chiesa, mentre noi cantavamo l'ufficio del sabato santo è splendido, poi ne parleremo, Entra uno in chiesa, andava cercando, dico: che cosa va cercando? Finita la preghiera, io sono andato e dico: scusi, che cosa cerca? Dice: il sepolcro. Dico: no, è che è finito ieri. Come è finito ieri? Se ieri è morto e risorge stasera, dove sta adesso? No? Aveva ragione di lamentarsi di questo. Insomma, ancora non è che è stata bene organizzata questa celebrazione del Triduo Pasquale. Comunque, la mattina però del Giovedì Santo, quando si celebra la messa crismale, che è la grande manifestazione della Chiesa locale, pensate, la messa crismale c'è il Vescovo, ci sono tutti i presbiteri e il popolo di Dio, quella manifesta la Chiesa diocesana. Ed è diventata di fatto una celebrazione del sacerdozio, principalmente del sacerdozio ministeriale, quello dei presbiteri, ma è del sacerdozio della Chiesa tutta. E ancora non siamo entrati nel Triduo, è sempre la vigilia della sua passione. Invece, ecco qui, Triduo Pasquale è scritto dopo la messa crismale, che ho voltato le pagine, e comincia con la messa vespertina in cena Domini. Questa messa è l'istituzione dell'Eucaristia. Ma Gesù dice, nell'ultima cena, era la cena pasquale ebraica, con tutto un rituale, le erbe amare, il pane azimo spezzato, l'agnello, il vino, le quattro coppe di vino, c'è tutto un rituale ebraico che ancora usano gli ebrei, solo che Gesù ha cambiato le parole. Non ha detto prendete e mangiate e basta, ma prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Non ha detto prendete e bevete in ricordo del vino della gioia nella liberazione pasquale, ma perché questo è il mio sangue. Ha cambiato il senso. Non fatelo più in memoria della liberazione dall'Egitto, quello era un annunzio, una preparazione, un simbolo di quello che sarebbe stato dopo, non la liberazione dalla schiavitù, ma la liberazione dalla morte, la vita eterna. Bene. E quindi il sacerdozio. In questa diocesi, a quanto pare, non si celebra il Giovedì Santo mattina per motivi pratici, ma si può benissimo anticipare a qualche giorno prima, durante la Quaresima, penso, sì. Per esempio, si potrebbe fare un sabato dove la gente non lavora, sabato pomeriggio, si potrebbe fare anche quello. Beh, però questa celebrazione ci deve ricordare che ogni sacramento ci dà lo Spirito. L'olio degli infermi, che è per l'unzione dei malati, non è più estrema unzione. Appena sentivano prima l'estrema unzione, no, no, ancora c'è tempo. Pare che il sacerdote che andava lì per dare l'estrema unzione gli dichiarava che poteva morire. La patente di morte, no, è un sacramento per la vita, per la guarigione, per riprendere le proprie attività e poter servire. Vi ricordate la suocera di Pietro? Gesù la guarì ed ella si alzò subito e si mise a servirli. La nostra vita è per poter servire gli altri, perché per noi sarebbe meglio andarcene a vedere il Signore, alla vita eterna. Come? La sera del giovedì invece abbiamo la cena. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà consegnato per voi. Solo che consegnare in latino si dice tradere. Solo che da questo verbo tradere vengono fuori in italiano due parole che sono diverse. Una è la parola tradizione, significa tramandare. E la tradizione della Chiesa è quella bella notizia che noi ci tramandiamo di padre in figlio, no? La tradizione. L'altra parola è tradimento. Tutta un'altra cosa. Siccome Gesù è stato tradito da chi? Da Giuda, diremmo noi, no? Perché Giuda lo dice chiaramente ai sommi sacerdoti ebrei: quanto mi date perché io ve lo consegni. Vi ricordate? Consegnare e tradire. Però se voi guardate la messa del giovedì, voi troverete questo verbo consegnare declinato o coniugato in diverso modo. Nella colletta, cioè la prima preghiera della messa, si dice: o Dio che ci hai riuniti per celebrare la santa cena nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi, si è consegnato lui. È una cosa buona che Gesù si è consegnato alla morte per noi? Gli dobbiamo dire grazie? Perfetto. Quindi c'è una consegna, una tradizione positiva, bellissima. Poi ancora, nella preghiera eucaristica, che è speciale quel giorno, si dice così: in comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato. Si consegnò o fu consegnato? Fu consegnato. Sant'Agostino, commentando la prima lettera di Giovanni, si ferma su questo verbo tradere. Lui parlava in latino. E allora dice: chi è che l'ha consegnato Gesù alla morte? Beh, innanzitutto il Padre. Lo ha dato, lo ha consegnato nelle mani dell'uomo e fu messo in croce. Stata una cosa bella? Grazie Padre che ci hai mandato il tuo figlio per la nostra salvezza. Si è consegnato Gesù stesso, per amore nostro. Grazie Gesù. L'ha consegnato Giuda. È stata una cosa bella? No. L'ha consegnato Pilato. Pilato lo consegnò nelle loro mani perché fosse crocifisso. Dunque, vedete, l'atto di consegnare, se è fatto per amore degli altri, è la cosa più stupenda che ci sia, il Padre e il Figlio. Se l'ha consegnato Giuda o Pilato, l'hanno fatto per altri motivi. Uno per paura, Pilato, per viltà, tutto so, per non perdere il posto. Vi ricordate? Se tu liberi costui non sei amico di Cesare, c'è per due posto. E a malincuore l'ha consegnato. L'altro l'ha consegnato per interessi o per... si era sentito imbrogliato perché Giuda pensava che questo sarebbe stato il Messia, eccetera, eccetera. Ha fallito il corpo, diceva, vabbè, meglio che se lo leva. O per denaro, se volete. 30 denari. Niente era 30 denari. Pensate che questo gli perdonava 10.000 talenti, 30 denari. Era un mese di lavoro. E che la sa. E allora Agostino poi commenta, dice, vedi, non è importante quello che fai, perché il Padre Eterno e Pilato hanno fatto la stessa cosa. Ma è importante il motivo per cui lo fai. Se tu fai una cosa per amore degli altri, noi confondiamo l'amore per gli altri con l'amore mi piace, è bello. No, no, piace agli altri, semmai, no? Se lo fai per amore è una cosa buona. Se lo fai per altri motivi, e conclude poi con una frase rimasta celebre, ma fuori dal contesto, allora ama. E puoi fare quello che vuoi, se lo fai per amore. Dunque noi celebriamo l'amore di Cristo che si fa mangiare, che si fa bere, o meglio si fa succhiare il sangue, noi diciamo succhiare il sangue, sì, si è dato, e ci trasforma dal di dentro. Questa è la celebrazione della cena pasquale. Vi direte, ma perché prima e dopo? Di fatto Gesù ha consegnato il suo sangue e ha mandato il suo corpo sulla croce. Di fatto il verbo è che sarà versato, non che è versato. Beh, nella Pasqua tipologica, simbolica degli ebrei, anche lì Mosè ha istituito, per così dire, la Pasqua prima che uscissero dall'Egitto. vi ricordate? E poi l'avrebbero celebrata poi nella terra promessa. Il fatto, la loro liberazione è dopo la cena. Questo lo leggiamo nella prima lettura del Giovedì Santo sera. Esodo 12, Dio chiama Mosè e Aronne e dice: questo giorno sarà per voi il primo giorno del mese, del primo mese dell'anno. Una volta la Pasqua era all'inizio dell'anno, a marzo, tra marzo e aprile. E ancora c'è un segno. Se l'anno comincia ora a gennaio, settembre è il settimo mese o è il nono mese? Ottobre è l'ottavo mese o è il decimo mese? È il decimo. Perché prima, per essere settembre, ottobre, novembre, dicembre, l'ultimo, vuol dire che l'anno cominciava a marzo. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7, ottobre, novembre, dicembre. L'hanno anticipato poi a gennaio, però i nomi sono rimasti quelli. Ci avete fatto mai caso? Perché cominciava con la primavera, o meglio, per noi cominciava con l'incarnazione. Cioè quando Dio si è fatto carne nel grembo di Maria Vergine, quello è il 25, l'avremo prossimamente, no? Che giorno è? Venerdì, ecco, venerdì sarà l'annunciazione, cioè l'incarnazione, e non è l'annunciazione di Maria, è l'annunciazione di Gesù a Maria. Tu concepirai, lui è l'annunziato. In una chiesa di Pedara fanno la festa dell'Annunziata. Io ho detto no, si dovrebbe dire la festa dell'Annunziato, perché è annunciato Gesù. Vabbè, comunque. Mosè fa la cena e poi c'è la liberazione. Gesù fa il rito e gli apostoli non hanno capito quella sera. L'hanno capito la sera di Pasqua. Perché i due discepoli che erano andati fuori a Emmaus, vi ricordate? E Gesù poi si fermò costretto, perché gli ospiti bisogna costringerli, non solo invitarli, no? Prese il pane, lo spezzò, rese grazie, allora si aprirono gli occhi. Forse quei due discepoli erano stati il giovedì prima, ma lo stesso gesto, ma era risorto. E allora il risorto mangia con noi. O noi mangiamo lui risorto. Questa è l'Eucaristia di sempre. Ecco. Siccome però nel Vangelo di Giovanni, leggiamo il Vangelo di Giovanni quella sera, Giovanni non ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Quella sera ce la sentiamo raccontare dal testo del Nuovo Testamento più antico come scritto, cioè la prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 11. Gesù nella notte in cui veniva tradito prese il pane, eccetera eccetera, no? Quindi e ci fa diventare uno, perché tutti mangiamo lo stesso pane e bisogna che ci aspettiamo a vicenda, come l'autobus, dicevamo l'altra volta, ieri, per la gita, no? Quindi noi abbiamo l'istituzione della cena ebraica, la cena rituale cristiana che è la messa, e invece Gesù nel Vangelo di Giovanni non ci racconta l'istituzione, ma ci racconta la lavanda dei piedi. E non è un segno di servizio, di donazione. Gesù che si mette a lavare i piedi ai discepoli, Pietro giustamente ragionando come noi, tu mi lavi i piedi a me, non c'è mai, sono io che lascia fare, gli ha detto. Altrimenti non avrai parte con me. È un altro modo per consegnare la propria vita al servizio degli altri. Allora, questa lavanda dei piedi non era all'inizio nella liturgia, era una pratica monastica. I monaci, l'abate, il superiore, lavava i piedi ai monaci. E la prova ne è che nel messale precedente, mentre quello che deve fare il sacerdote è scritto sacerdos, Quando si arriva alla lavanda dei piedi, nel vecchio messale troviamo superior, cioè il superiore. Quindi era una tradizione religiosa che poi è entrata nella liturgia. Comunque, è così. Non è obbligatorio, se le condizioni ci sono, se la gente lo capisce, che non è una sceneggiata, no? E se noi poi lo viviamo nella vita, se ci mettiamo a servizio degli altri, perché Gesù è morto per aiutare gli altri. Questa è la ricchezza. E durante la lavanda dei piedi, dove si fa, si canta tradizionalmente l'Ubi Caritas. Dov'è carità? O meglio, dove c'è amore vero, dice Dio. Ubi Caritas est vera, dice il testo critico. Ed è un inno alla carità, all'amore di Dio che diventa il modello dell'amore per i nostri fratelli, per ciascuno di noi. E poi la messa è quella, solo che nella preghiera eucaristica, notatela sta cosa, dice egli la vigilia della sua passione sofferta per noi e per l'umanità intera, cioè oggi. Nella liturgia, quando sentite oggi, oggi Natale, oggi Cristo è apparso, oggi Epifania, oggi Cristo è morto. Si è dato, no? Quindi quest'oggi è importante. A me vengono i brividi. In latino era molto più espressivo, perché qui l'italiano dice in questo giorno. Invece il latino dice qui pridie quam pro nostra omniunque salute pateretur hoc est odie. Prima che Gesù patisse per la nostra salvezza, cioè oggi. Quando sento oggi, ma noi cantiamo parecchie volte oggi. Oggi Cristo è nato, oggi in terra cantano gli angeli, oggi Cristo è morto, oggi. Per Dio non c'è ieri e domani, c'è l'eterno oggi. In quel momento si manifesta oggi per noi. Alla fine della messa, due azioni. Intanto si conserva l'Eucaristia. E una volta si conservava solo, la storia è complessa. Io trovo che nel secolo VI, VII, ci sono a Roma due specie di messali, il sacramentario gelasiano e il sacramentario gregoriano. Il sacramentario gregoriano, che si fa risalire a Papa Gregorio Magno, dice che il Venerdì Santo il Papa non si comunica. Al posto della Eucaristia, il Venerdì Santo c'è la croce. E quindi il Papa andava ad adorare la croce. Dove? Nella chiesa romana, dove c'è una bella reliquia della Santa Croce. Reliquia regalata al Papa al suo tempo da Elena, la madre dell'imperatore Costantino, che doveva essere siciliana, peraltro. Il monastero Gregorio fondò 6 monasteri in Sicilia, tra cui si dice quello di San Martino delle Scale, di Palermo sicuramente. Il Gregorio era in buona corrispondenza col vescovo di Siracusa. Voi eravate di Siracusa una volta? Sì, chiaro, si è spaccata Siracusa in 3, ma insomma, Siracusa, la prima sede di Pietro, peraltro, no? Allora Papa Gregorio non faceva la comunione il Venerdì Santo, ma adorava la croce. Invece nelle altre chiese di Roma i fedeli adorano la croce e si comunicano. Poi a un certo momento invece questa comunione non l'hanno fatto più i fedeli, ma solo il prete. E quindi si conservava per il giorno dopo solo un'ostia grande per la comunione del sacerdote il giorno dopo. Notate bene che il Giovedì Santo alla messa in cena Domini non c'era la concelebrazione fino al Giovedì Santo del 1965. Quindi il Giovedì Santo nei nostri monasteri celebrava l'abate e gli altri monaci sacerdoti quel giorno non celebravano la messa, perché sono proibite le messe private il giovedì santo, perché una è la messa. Quindi io mi ricordo, io sono diventato sacerdote dopo quel giovedì santo, ma prima i miei confratelli il giovedì santo, giorno dell'istituzione del sacerdozio, non celebravano messa. Assurdo. Adesso invece dopo il concilio, con la concelebrazione, tutti i sacerdoti presenti è bene che concelebrino quel giorno, ed è tutta un'altra cosa, ti dà l'idea del cenacolo, no? Si porta il Santissimo adesso nel Medioevo, cioè adesso dopo il concilio hanno detto no, perché non fare la comunione, il popolo non fa la comunione il venerdì santo, perché lo sposo è tolto, non dovrebbe farla neanche il prete di per sé, perché non è il venerdì, non è una messa, è una messa, è una comunione con i pre-santificati, cioè erano stati consacrati il giorno prima. E hanno detto no, ma perché il prete sì e gli altri no? Il miglior modo di prendere parte alla passione del Signore è comunicarsi al suo corpo dato. Probabilmente invece l'hanno fatto perché se il venerdì santo coincide con la prima, con il primo venerdì di aprile, potrebbe essere. Uno che fa i 9 primi venerdì, che fa? Non si fa comunione, interrompe. E secondo la mentalità fiscale, no? Se tu interrompi i 6 dei primi venerdì, devi cominciare da capo. Ma capite, una rivelazione privata a Santa Maria Margherita Lacock non dovrebbe abolire una tradizione della Chiesa che è più secoli. Ma comunque, cioè, facciamola. Però di fatto il venerdì noi abbiamo due processioni. Una per andare a baciare la croce e una per fare la comunione. È un po' ancora da risistemare. Beh, comunque, questa è la celebrazione del giovedì. Io mi sento sempre il giovedì sera nel cenacolo. Ti posso raccontare un'esperienza. Io sono stato in Terra Santa una volta, quando ho fatto il 25° di sacerdozio. E a un certo momento la guida ci ha portati là, ma non è che aveva detto oggi andiamo al cenacolo. Quando mi sono trovato là sopra, perché è al piano superiore, no? Gesù volle una stanza al piano superiore. Ci sono delle cattedrali romaniche, Modena, Verona, eccetera, no? Dove l'altare è con una scalinata alta alta, sotto c'è la cripta e sopra, perché sopra? Perché Gesù ha voluto celebrare la cena al piano superiore, che era il piano dove dormivano le persone, al piano inferiore c'erano le bestie, la stalla, no? Sopra, addobbata con drappi, eccetera. Quindi la messa è qualcosa di nobile, di grande. Comunque si fa la comunione. La reposizione allora è diventata questa processione. E si metteva Gesù nel sepolcro, nell'altare della riposizione. Che poi quest'altare era addobbato. Ed è una cosa curiosa. Il venerdì santo tu entri in chiesa, venerdì santo mattina, no? Tu entri in chiesa e trovi l'altare spoglio. Senza tovaglie, senza candelieri, senza tappeti, senza niente, no, niente, spoglio. E dice, perché è spoglio l'altare? Dice, perché Gesù è morto, perché lo sposo è tolto. Cioè, allora perché quest'altare è così solenne? Cioè, perché c'è lo sposo. C'è o non c'è? Capite? Ancora è da sistemare sta faccenda. Comunque, l'adorazione del Santissimo Sacramento nell'altare della Reposizione è consigliato farla la sera del giovedì, in modo solenne, cioè pubblico, fino a mezzanotte. Dopo mezzanotte no, è venerdì santo. Ma io quella adorazione del giovedì sera la vedo piuttosto come un rispondere alla richiesta di Gesù, che dopo la cena andò con i discepoli all'orto del Getsemani, no? E disse agli apostoli, rimanete qui, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lui poi andò di là a pregare da solo, sappiamo pure la preghiera, Padre, se è possibile, passi da me questo calice, poi tornò, voleva il conforto dei discepoli e li trovò che dormivano. E si è lamentato pure. Simone, non avete potuto vegliare un'ora sola con me? Pregate, vegliate, pregate. Quindi quell'adorazione del giovedì sera mi pare ci riporti al Getsemani. Gesù vuole che noi ci associamo alla sua preghiera e alla sua offerta. Questa processione una volta era fatta in modo molto solenne. Era una processione eucaristica, come quella del Giovedì Santo, lì con l'ostensorio, qui con la pisside, però col baldacchino, con l'ombrellino, no? Giovedì Santo è colore bianco, sì? Poi il venerdì, quando si andava a riprendere con la stessa processione, e che eravamo nero, venerdì santo la funzione è nero, o viola, adesso è rosso. Certo, noi nella festa dei martiri usiamo i paramenti rossi, nella festa del capo dei martiri facciamo lutto, non è che è morto. Quando noi celebriamo la festa dei santi nel giorno della morte, non facciamo la messa da morto, facciamo la messa di glorificazione, semmai, no? Comunque, per il capo dei martiri. E allora il venerdì noi non abbiamo altre celebrazioni, non c'è messa, e non c'è messa perché lo sposo non c'è, tornerà. Il digiuno del venerdì santo, consigliato anche per il sabato, è il digiuno che ci fa aspettare il ritorno dello sposo. Se il marito o la moglie, ormai lavorano tutti, vero? Torna tardi dal lavoro, la moglie o il marito nel caso mangia per conto suo prima? Se non deve andare a lavorare a suo turno, perché ormai è così, no? Di per sé si aspetta, no? Che fanno l'aspetti. Ci sai, io vengo alle 2, mangeremo alle 2, ci vengo alle 3, mangiamo alle 3. No, Gesù arriverà, lo sposo arriverà la notte di Pasqua, digiuniamo per aspettare lo sposo. Questa è la comunione pasquale della notte. Comunque, venerdì santo non c'è niente di mattina. La sera c'è questa azione liturgica, si chiama, che è centrata sul mistero della croce, senza crocifisso. Attenzione, quando voi andate ad adorare la croce, baciate la croce o baciate il crocifisso? La croce. No, tutto il ginocchio del crocifisso o ai piedi del crocifisso. No, di per sé è la croce. Dicevo ieri sera, si può fare l'adorazione della croce con una croce di metallo? Quando il diacono canta, questo è il legno, ecco il legno della croce. Se è legno, ma questo legno, i padri ci hanno fatto degli inni splendidi, ci sono due inni della croce di Venanzio Fortunato. Venanzio Fortunato era un prete di Poitiers, dove era vescovo Ilario di Poitiers, secolo V. E allora la regina, che aveva chiesto la reliquia della vera croce, il Papa gliel'ha mandato un bel pezzo, ha fatto preparativi, ma di festa, arrivava la croce di Gesù, immaginate che festa, no? E allora lui ha composto diversi inni, due le cantiamo, uno alle lodi e uno al vespro. Quello delle lodi è Pange lingua gloriosi prelium certaminis, poi San Tommaso ha copiato il primo verso per l'Eucaristia, no? O lingua, canta la gloria. E poi l'altro, avanzano i vessilli del re, la bandiera del re, la croce è la bandiera del nostro re. Noi facciamo la croce, che è segno della vittoria, perché quello che era prima strumento di supplizio, la croce, la morte in croce, la crocifissione, era il supplizio più feroce che ci poteva essere. E i romani non crocifiggevano i romani. Gli schiavi mettevano in croce. E gli ebrei per loro erano schiavi. Gesù è stato crocifisso perché era ebreo. Pietro sarà crocifisso a Roma perché era ebreo. Paolo non sarà crocifisso perché era cittadino romano. È stato decapitato con la spada. Capite? Ha preso il supplizio più infamante. Ma quella croce però per noi poi è diventato segno di vittoria. Il primo che l'ha vista così è stato l'imperatore Costantino, che ha vinto il suo nemico rivale, Massenzio, perché in tutta l'armatura aveva avuto una visione di una croce splendente e ha messo quella croce, con questo segno vincerai, l'ha messo in tutta l'armatura, le corazze, gli scudi, eccetera, eccetera, e ha vinto e ha attribuito la sua vittoria a quella croce lì. Poi ha domandato: chi è questo segno? Cioè, quello dei cristiani. E allora si è convertito, dice la tradizione, ha lasciato libertà alla Chiesa e sua mamma Elena ha fatto gli scavi in Terra Santa e hanno trovato tanti pezzi di legno. Uno di questi ha guarito un malato grave, allora hanno detto: questa è la croce del Signore. La croce è diventata segno di vittoria. Ho trovato una volta, avete conosciuto, avete sentito parlare della svastica dei nazisti? Sì? Mi ha fatto impressione la prima volta che ho visto il museo archeologico di Siracusa, che nei vasi antichi greci c'era la svastica. Ci si via, cosa antica è? Sì, questa non è la svastica di Hitler, questo è la stilizzazione del sole, sembra più una ruota che gira, no? La croce diventa. A proposito di croce, vi voglio invitare a cliccare in internet la parola laminina, tutta una parola, laminina, è una proteina del nostro corpo e in questa proteina è quella che presiede all'organizzazione tra le cellule di quello che noi mettiamo dentro. Tu mangi. Chi stabilisce che questa va a finire nell'osso, questa nel nervo, questa nel sangue, questa nei muscoli? Chi lo stabilisce? Questa laminina. Andate a cliccare laminina in internet. Immagine. E ci sono le immagini. Non vi voglio dire che cos'è. Perché è uno... Andatela a vedere, cliccate laminina immagine, vedrete la struttura di questa proteina, la struttura è una croce. La croce è iscritta in ogni nostra cellula. È un discorso di un pastore protestante americano, dura una cinquantina di minuti, potete andare a leggere pure questo, no? Ed è una scoperta. La croce è al centro di tutte le nostre cellule. Bah, meraviglia. Quindi c'è il macrocosmo, l'universo, e questo microcosmo che è iscritto nel cuore dell'uomo. Beh, Venerdì Santo allora. La liturgia del Venerdì Santo, che non chiamiamo messa perché non è messa, prima si chiamava la messa dei pre-santificati, come ho accennato, cioè si faceva la comunione con le ostie santificate, consacrate prima. Ci sono i nostri fratelli bizantini che in Quaresima non celebrano tutti i giorni. Il venerdì normalmente fanno la comunione, cioè la messa dei pre-santificati la chiamano. Loro celebrano in Quaresima solo di domenica. Come era in origine? La messa è nata per la domenica, o meglio, la domenica è tale perché c'è il corpo del Signore, il Corpus Domini. Ogni domenica è Corpus Domini. Bene, la celebrazione del Venerdì Santo comincia con una processione del celebrante con i ministri, silenziosa. Non si canta d'ingresso, niente. Una processione lunga comincia da fuori, il Venerdì Santo. Venerdì Santo. No, vai alla porta, entra, mentre il popolo è tutto riunito, lentamente, in silenzio. Quel silenzio è un grido. Voi immaginate un corteo di popolo silenzioso. È più forte che se gridassero. Che è successo? Non silenzio di tomba, silenzio di... Beh, questo è nato evidentemente a Gerusalemme. Davanti all'altare, nella basilica del Getsemani, no? C'è una gran lastra di pietra. E lì tutti i giorni è Venerdì Santo. Perché in Terra Santa non si guarda il calendario, si guarda la geografia. A Betlemme è sempre Natale, no? A Getsemani è sempre Venerdì Santo, al Santo Sepolcro è sempre Pasqua. Il Santo Sepolcro, noi lo chiamiamo il Santo Sepolcro, gli orientali lo chiamano la Basilica della Risurrezione, la Basilica dell'Anastasis, no? Ma il Venerdì Santo è sempre... Tutti i giorni, tutti i pellegrini che vanno, i sacerdoti, celebrano e celebrando arrivano davanti all'altare e si prostrano per terra. Il sacerdote si prostra per terra, tutti ci inginocchiamo, quanto il tempo di un credo, la tradizione vuole così, e poi il sacerdote, il celebrante, si alza, va alla sede e comincia con questa preghiera, quella tradizionale, vi leggo. Senza dire preghiamo, il Venerdì Santo non si saluta nemmeno. Il Signore sia con voi non esiste, no, niente, niente. Dal silenzio subito si alza, ricordati Padre, bellissimo, ricordati Padre della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli per i quali Cristo tuo Figlio ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Abbiamo la Pasqua, diciamo quella parte della medaglia che è la passione, l'altra parte è la risurrezione. Avremo poi nel Medioevo delle croci di legno che pendono magari non appoggiate al muro ma dipinte, perché le prime croci erano senza crocifisso. Al tempo di San Francesco, di Giotto, di Cimabue, invece le croci di legno sono state dipinte, il crocifisso è stato dipinto, poi ci hanno messo la statua di legno o di altro, no? Ma all'inizio era la croce, segno di vittoria, poi la croce dipinta soltanto, e ci sono delle croci bizantine dove da un lato c'è il crocifisso dipinto, dall'altro lato c'è il risorto. Ed è tutto il mistero, non è solo la morte, perché noi abbiamo fatto della croce un segno di morte, perché c'è il crocifisso. Anzi, oggi fanno dei crocifissi gli artisti moderni, che più è tormentato quel corpo di Gesù, più è realistico. Ma non è quello il discorso, è l'amore che sprigiona quella croce. Ricordati, Signore. C'è un'altra preghiera nuova, alternativa, o l'uno o l'altra, che si ispira a un testo di San Paolo che dice: o Dio, che nella passione di Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, perché è risorto, eredità dell'antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi, questo è il testo di San Paolo, e come abbiamo portato in noi per la nostra nascita l'immagine dell'uomo di terra, Adamo significa terreno, così per l'azione del tuo spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Trasformaci da terreno in spirito, come Gesù. Questa preghiera è l'inizio. Poi si leggono le letture. Le letture sono tre, come nei giorni festivi. La prima lettura è del profeta Isaia, capitolo 52-53. È il quarto canto del servo di Yahweh nel libro di Isaia. Sono quattro i carmi del servo di Yahweh. Uno è 41-42, l'altro è 47-48, l'altro è 50-51 e l'altro è 52-53. I primi tre li leggiamo lunedì, martedì e mercoledì santo. Il quarto, il venerdì, che è un annuncio della passione. Egli portò sulle sue spalle i nostri peccati, come un agnello condotto al macello non aprì la sua bocca, con la sua morte ne ha salvati altri. Insomma, e poi annuncia anche la risurrezione, è una profezia. Tutte sono, tutte e quattro. Fate caso anche alla messa dei primi tre giorni della Settimana Santa. Il Vangelo del Venerdì Santo. Sì, poi la seconda lettura è dalla lettera agli Ebrei, che dice che il sangue di Cristo, Gesù è entrato nel santuario del cielo con il proprio sangue, e qui l'autore della lettera agli Ebrei, avevamo sempre detto che era San Paolo, ma pare che non sia di San Paolo, comunque fa il confronto tra il sommo sacerdote ebraico, sommo sacerdote, un giorno all'anno, nel grande giorno dell'espiazione, la grande remissione dei peccati di tutto il popolo, entrava nel santo dei santi, dove nessuno poteva entrare, quel giorno soltanto il sommo sacerdote, col sangue degli animali. Secondo voi, dice l'autore, il sangue degli animali sacrificati può salvare? Quanto più il sangue del nostro sommo sacerdote Gesù Cristo, quello sì che salverà. Quella era profezia. Come l'antico sacerdote col sangue degli animali entrava nel santuario, aspergeva tutto, purificava tutto col sangue degli animali, che non è vero, invece il nostro sommo sacerdote è entrato non ogni anno, una volta per sempre nel santuario vero, il cielo. Il cielo è il luogo dove Dio sta, il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi, diceva Isaia, no, col suo sangue, quel sangue lì. Quella è la seconda lettura. Terza lettura è il passio di Giovanni. Sì, perché una volta noi leggevamo tutte e quattro i racconti della passione, la Domenica delle Palme Matteo, martedì Marco, mercoledì Luca, venerdì sempre Giovanni. Adesso invece che abbiamo noi un ciclo triennale, Matteo, Marco e Luca lo leggiamo sempre la Domenica delle Palme, un anno Matteo, un anno Marco, un anno Luca, quest'anno sarà Luca, e Giovanni sempre il Venerdì Santo. Ma attenzione, nel Vangelo di Giovanni, nella passione di Giovanni, Gesù non subisce la passione. Gesù gestisce la passione. È lui il regista. Lui comincia a parlare. E non è una passione dolorosa, è una passione gloriosa. Pensate che quando vanno a prenderlo nell'orto del Getsemani, è lui che si fa avanti e domanda: chi cercate? E quelli risposero: Gesù Nazareno. Pare che non lo conoscessero, forse non lo conoscevano. Negli altri Vangeli si dice invece che Giuda diede loro il segno: colui che bacerò è lui, prendetelo. Invece il Vangelo di Giovanni no. Gesù si fa avanti: chi cercate? Gesù Nazareno, sono io. E stramazzarono a terra, perché Gesù rispose: io sono. Sono io, lo stesso. Ma è il nome di Dio. Sono io. Li poteva lasciare a terra, no? Poi chi stonarono? Gesù poi di nuovo domanda: chi cercate? Gesù Nazareno. Ve l'ho detto, sono io. Se volete me, lasciate andare costoro. Ha pensato pure ai discepoli, non li toccate. Li scapparono da soli, peraltro. Ha paura? Bene. Dunque, e poi nell'interrogatorio con Pilato, è Gesù che porta avanti il discorso. Tu sei re dei Giudei? Sì, tu lo dici, io sono re. Io per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chi è la verità? E Pilato domanda che cos'è la verità. Pilato stesso è lui che scrive poi Gesù Nazareno, re dei Giudei. E i padri nostri monastici cristiani, quando nei salmi, ci sono tanti salmi che cominciano così, il Signore regna, hanno aggiunto nei codici, tra parentesi, dal legno. Il Signore regna dal legno. Dove è scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei? Sulla croce. Qual è il suo trono? Ora, quando qualcuno si vuole mettere in trono, sappia che il suo capo è in trono sulla croce. Dopo la liturgia della parola non c'è liturgia eucaristica. Però noi abbiamo conservato nel rito romano, l'unica volta che c'era prima del concilio, ora abbiamo la preghiera dei fedeli. Prima l'avevamo abolita, il concilio l'ha ripresa. L'unica volta in cui avevamo una preghiera dei fedeli, o per tutte le categorie di persone, era il Venerdì Santo. E le chiamavamo le orazioni solenni. Ed è una preghiera dei fedeli, solo che fatta allo stile romano, cioè il diacono, il sacerdote o il diacono, dice l'intenzione, bello chiaro, preghiamo per la Santa Chiesa, a meno si capisce perché si prega, preghiamo per il Papa, preghiamo per i battezzati, preghiamo per i catecumeni, preghiamo per gli ebrei, preghiamo, ora abbiamo pregato per la pandemia, ora preghiamo contro la guerra, non per la guerra, contro la guerra, preghiamo per la pace. Il diacono annuncia, poi tutti preghiamo in silenzio, senza rispondere, ascoltaci o Signore, e poi il celebrante fa una preghiera per quella intenzione. Non ve le leggo tutte, ve ne leggo l'ultima, che l'ultima è per tutte le sofferenze del mondo. Dice così: preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri. Quando si prega sempre per i prigionieri, i cristiani pregavano per i loro fratelli che erano in prigione per la fede, non per i prigionieri che avevano commesso chissà che cosa. Attenzione. Spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna, per tutte le necessità. Ed è, io ricordo quando ero ragazzo, che il Venerdì Santo celebrava il superiore, naturalmente, queste preghiere solenni venivano fatte all'altare, spoglio ancora, no? L'altare, ed era col piviale nero. Cosa è? Veramente era una preghiera sacerdotale a nome di tutti e tutti, come che facciamo nostra la preghiera che fa il sacerdote? Rispondendo amen. Amen significa sì, sono d'accordo, è la nostra firma, ci mettiamo l'amen. Dunque preghiamo per tutte queste cose. È il grande giorno dell'espiazione. Se non ci ascolta quel giorno il Padre Eterno, ci mettiamo in mezzo per Cristo nostro Signore. Tutte le preghiere finiscono così. Dopo la preghiera, dunque, liturgia della parola, la preghiera di intercessione per tutti, e poi subito si passa all'adorazione della croce. Ecco, quello che nella messa è l'Eucaristia, qui diventa la croce. E mentre viene presentata, ecco il legno della croce, e quando il diacono canta ecco il legno della croce, venite, adoriamo, rispondiamo, ci mettiamo in ginocchio per un momento, poi si fa avanti, e questa processione con tre tappe ci fa pensare, ci fa pregustare anche la processione della notte di Pasqua, vedremo domani, no? Col cielo pasquale. Cristo luce del mondo, il legno che poi porta la luce. Si va ad adorare la croce, andiamo a baciare la croce. Si può adorare un pezzo di legno, anche se ci ricorda la croce? Qui la parola adorare, noi adoriamo solo Dio, no? Ma qui adorare ha il senso letterale di portare alla bocca. Bocca, in latino si dice os oris, da dove viene la parola orale, no? Che significa portare la croce alla bocca, baciare. Quindi noi andiamo a baciare la croce, questa è l'adorazione. In Oriente, quando hanno cominciato al IV secolo ad andare a baciare la croce, raccomandava, lo nota la Pellegrina Egeria, che c'erano accanto alla croce due diaconi forzuti e stavano a controllare se qualcuno, invece di baciare la croce, c'era un mozzicone, mordeva e si portava un pezzo della vera croce, capite? Era la reliquia importantissima, no? Quindi così faremmo bene noi ad avere la comunione eucaristica due che guardino se effettivamente, specialmente se la prendono in mano, se la mangiano oppure se la portano, capite? Ma questo è il senso. Mentre c'è l'adorazione della croce, si possono cantare delle antifone, si può cantare l'inno Pangelingua di Venanzio Fortunato, che è splendido. Qui c'è nel Messale Nuovo il testo latino e il testo italiano. Io vi leggo qualche strofa. E qui l'autore, Venanzio Fortunato, fa il paragone con un altro legno. Qual è il legno che ci ha rovinati? L'albero del paradiso. Era un legno verde, no? Con un frutto appetitoso. È quello che ci ha rovinato. Invece questo legno secco, no? C'è questa strofa, vi leggo soltanto. La nostra salvezza doveva venire nel corso dei tempi, doveva divina sapienza domare l'antico nemico e trarci in salvezza là dove a noi era giunto l'inganno. Una traduzione un po' a senso. E quando il momento fu giunto del tempo fissato da Dio, ci venne mandato dal Padre il Figlio creatore del mondo. Tra gli uomini venne, incarnato nel grembo di Vergine Madre. E poi a un certo punto, compiuti 30 anni e conclusa la vita terrena, il Signore offriva se stesso alla morte per noi, Redentore del mondo. In croce l'agnello è innalzato e viene immolato per tutti. Ed ecco l'aceto, il fiele, gli sputi, la lancia, i chiodi. Il corpo del giusto è trafitto e l'acqua fluisce col sangue, torrente che lava la terra, il mare, il cielo e il mondo. Il latino è molto più bello comunque. O albero, piega i tuoi rami, distendi le rigide fibra, s'allenti quel legno che duro in te la natura ha creato, accogli su un mio orbito tronco le membra del Cristo Signore. Tu solo, legno, sei l'albero degno di reggere il nostro riscatto. Per te è preparato un rifugio, un'arca che porta salvezza al mondo nel sangue che sgorga dal corpo del Cristo immolato. E nell'altro inno invece la croce è paragonata al timone di una nave. La nave, per avere la direzione, c'ha un timone, che è di legno normalmente, piccolo rispetto alla nave, no? Eppure quel piccolo legno dà la giusta direzione. Il nostro timone è la croce di Cristo. Oppure un'altra immagine, la croce diventa una bilancia, una stadera, no? Nella bilancia ci sono due piatti. Bene? I due piatti sono, in uno ci sono i nostri peccati, in un altro c'è il sangue di Cristo. Abbilanciato, no? ha fatto del suo corpo una stadera. Andiamo a baciare alla croce, ma sappiamo che cosa baciamo. Non è semplicemente il sentimento, Gesù mi schino in sul da così ne fa pena. No, è il nostro Salvatore. Allarghiamo la visuale. Dopo l'adorazione della croce, il diacono va a prendere il Santissimo del giorno prima, dall'altare della Reposizione, e si fa la comunione. Ed è la comunione, comincia col Padre nostro, come la comunione nella messa, e tutti ci comunichiamo, e poi c'è una preghiera conclusiva, la post comunio, dopo la comunione, e poi una benedizione. Mi fermo a questo e finisco. Il sacerdote, senza salutare, il Signore sia con voi, non c'è il Venerdì Santo, non c'è. Pensate che il Venerdì Santo il vescovo non porta l'anello, se la va a levare. Ma non è che lo capisco. Perché? Perché lo sposo non c'è. Se l'anello è il segno, la croce sì, la croce sì. L'anello è il segno, il vescovo è lo sposo della Chiesa, rappresenta Cristo sposo. Ma se quel giorno lo sposo non c'è, suo leva, ce lo riprenderà a Pasqua. Alla fine, senza dire né Dominus vobiscum, né Signore sia con voi, né niente, senza dire neanche preghiamo. Cioè praticamente il sacerdote col popolo non parla quel giorno, no? Perché preghiamo è detta a voi, no? Stende le mani e dice, scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Non celebriamo la morte, celebriamo questa speranza. Venga il perdono e la consolazione. Si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna. Che si risponde? Amen. Siccome non rispondeva nessuno, ci hanno aggiunto ora, costume sale, per Cristo nostro Signore. Capisci? Per l'ignoranza del popolo. E con questo amen si chiude il Venerdì Santo. Domani vedremo il Sabato Santo e la veglia pasquale. Per il Sabato Santo portate anche la liturgia delle ore, che vi devo leggere una lettura al bacio. Ah, sì? Ecco. Buona serata. Non siamo al Venerdì Santo, quindi io vi saluto. Il Signore sia con voi, in piedi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.